e faccio parte del gruppo di insegnanti che 3 anni fa, con una classe prima, con un gruppo molto nutrito di bambini di classe prima, ha dato avvio al progetto Una Scuola. Progetto che era stato pensato di fatto l'anno precedente al suo effettivo avvio, in collaborazione con 2 ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Monica Guerra e Francesca Antonacci. Ispirandosi infatti al manifesto che loro hanno pubblicato sull'omonimo blog che si chiama proprio Una Scuola.blogspot,
Abbiamo
i due
con lo
insegnanti, dimmi. Bravo,
ha mandato a tutti questo link.
grazie. No,
Per
insegnanti,
il progetto lo può trovare lì, insomma, vedere
ok.
tutta la preparazione.
Abbiamo provato a tradurre questo manifesto che era molto generale. Valoriale direi quasi, a tradurlo in un vero e proprio protocollo attuativo che potesse insomma rendere calare in una realtà concreta quei principi cui secondo loro e anche secondo noi la scuola dovrebbe ispirarsi. Non è un progetto che prevede la trasformazione di un aspetto della scuola, ma è un progetto interessante proprio perché in realtà capovolge il paradigma a cui la scuola fa riferimento e quindi la sovverte completamente e in tutti i suoi aspetti. Per cui questa sera cercheremo di darvi un po' l'idea di quante cose, quanti tasselli sono cambiati e come è composto quindi il puzzle di questa esperienza che noi da 3 anni stiamo provando a portare avanti e anche quale tipo di cambiamento ha richiesto a noi come insegnanti, che per buona parte abituati anche a fare scuola in un altro modo, in modo, permettetemi, un pochino più tradizionale, abbiamo dovuto imparare a svestire i nostri panni e ad abituarci a imparare un mestiere diverso, ecco, perché è proprio completamente un mestiere diverso. Il progetto in realtà, come diceva Andrea, inizialmente noi l'abbiamo proposto per le nostre classi prime entranti e il collegio docenti di fatto l'ha approvato, non all'unanimità ma a stragrande maggioranza. Per cui noi abbiamo potuto partire 3 anni fa, a settembre, con questo gruppo di bambini molto nutrito, molto numeroso. Erano infatti 59 gli iscritti che provenivano da tutta Varese. Noi quando abbiamo proposto il progetto non potevamo immaginare che ci fossero così tanti matti pronti a giocare le teste dei propri figli su un'esperienza così tanto innovativa e così tanto trasformativa di quell'immagine di scuola che poi tutti bene o male ci portiamo dentro, e invece ha avuto un successo enorme. A seguito di questo grande successo, di questa adesione dell'utenza, insomma, varesina, c'è stato anche un grande boom mediatico che poi un po' ha giocato a nostro sfavore, come diceva settimana scorsa Andrea presentandoci, perché di fatto ci ha resi un attimino antipatici rispetto ai colleghi dell'Istituto Comprensivo. Boom mediatico che in realtà poi non sempre andava a cogliere quali potessero essere davvero gli aspetti di innovazione interessante e quindi il paradigma a cui questo modello andava ispirandosi, ma piuttosto si fossilizzava e focalizzava su alcuni particolari di per sé anche abbastanza ininfluenti, come mi viene da dire l'assenza di voti piuttosto che l'assenza di compiti, no? Quindi la nostra sembrava essere la scuola di coloro che coccolano i figli al punto che non vogliono fargli affrontare nessuna frustrazione e nessuna fatica nell'esperienza scolastica. Ecco. Noi siamo comunque quindi potuti partire con 59 bambini 3 anni fa, 59 bambini accompagnati da un gruppo di 6 insegnanti. Vi dico fin da subito che la prima scelta che abbiamo fatto è stata quella di non dividere i 59 bambini in 3 classi-sezioni. Quindi noi non abbiamo delle sezioni, ma abbiamo un'unica grande comunità che tra l'altro di anno in anno è andata arricchendosi, quindi ad oggi siamo 62, un'unica grande comunità che occupa 3 aule nella scuola primaria 4 novembre, che è una scuola statale di Varese, in un quartiere abbastanza difficile perché è un quartiere popolare con una storia insomma alle spalle, ma occupiamo appunto queste aule, questi spazi, ma in realtà i bambini si organizzano in modo abbastanza libero o in base agli interessi o in base alle diverse proposte didattiche. Abbiamo scelto inizialmente un unico ancoraggio formando delle sestine, quindi i bimbi hanno una sestina di riferimento a cui hanno dato un nome, intorno a cui costruiscono anche una piccola identità di gruppo, ma che ci è servita fin da subito di fatto, oltre che per dare un ancoraggio a quei bambini che provenendo da scuole diverse di Varese si sentivano un po' persi e spauriti non avendo nulla come riferimento, né un banco, né una sedia, né una classe, né una maestra sola, né compagni che fossero sempre quelli, ma ci è servito anche per poter far funzionare subito la scuola in modo democratico. Quindi noi abbiamo fin da subito giocato la nostra poi esperienza dando compiti anche al gruppo, anche alla sestina, e questo ovviamente ha innescato in modo spontaneo l'utilizzo di strategie democratiche di volta in volta scelte dai bambini per riuscire a portare a termine i compiti che noi assegnavamo. Questa è stata la prima rinuncia, insomma, verso cui noi abbiamo optato. Un secondo aspetto importante è stato quello delle classi. Vi ho detto che avevamo 3 aule, 3 spazi aula, ma abbiamo scelto di fare in modo che, non avendo delle sezioni, quelle non fossero le classi, le aule dove una classe stava rinchiusa tutto il giorno per 8 ore al giorno, perché essendo un tempo pieno il nostro orario scolastico è dalle 8 alle 16:15 tutti i giorni, tranne sabato. A quel punto le aule sono diventate delle macro lenti, degli ambienti che parlano linguaggi diversi. Una parla il linguaggio espressivo antropologico, uno parla il linguaggio matematico-scientifico e un terzo spazio parla un linguaggio artistico. In questo modo abbiamo potuto dare pari dignità a 3 linguaggi che comunemente i bambini utilizzano per sperimentare e per apprendere, ma che spesso nella scuola non trovano lo stesso valore. Quindi fare in modo che coloro che si avvicinavano al sapere prevalentemente attraverso l'agire concreto, il disegno, l'arte, l'espressione corporea, potessero avere lo stesso accesso al sapere di chi magari aveva facilità nell'utilizzo del linguaggio, della lingua scritta, della lingua parlata o nell'utilizzo del numero, ci sembrava un modo assolutamente più inclusivo per poter a dare a tutti gli stessi presupposti di accesso al sapere. Adesso magari cedo già la parola ad Agostino, che vi racconta un po' che cos'è per noi questo vivere insieme in una grande comunità, perché per noi ha veramente un valore importante. Vai, Ago.
Sì. Ciao a tutti, io sono Agostino, sono arrivato da loro al secondo anno, quindi quando già il progetto era partito, ma sono abbastanza pazzo, come diceva Rosy, per inserirmi in quella situazione lì. Mi sono trovato subito bene. Allora, la nostra è una scuola aperta al mondo, alle famiglie dei nostri ragazzi. Noi vediamo chiaramente dietro i loro sguardi ci sono le famiglie, lo vediamo tanto di più adesso, no? Che entriamo proprio dentro casa loro. E se adesso, per esempio, diventa difficile coniugare il diritto di parola, che quando noi ci riuniamo al mattino nel grande cerchio, abbiamo una piazza dove tutti ci mettiamo a cerchio e tutti hanno il diritto di parola,
quando adesso stiamo facendo le video lezioni, chiaramente diventa molto difficile coniugare le due cose, no? Perché adesso è un continuo dire accendi il microfono o spegnilo, secondo dei casi. Però anche adesso tutto si tiene bene assieme, perché i nostri bambini sanno di essere guardati e sanno di essere ascoltati. Quando lo facevamo prima, che ci stavamo a cerchio, spalla a spalla, 62 loro e 3 o 4 di noi, le relazioni erano tali da generare un ascolto e una curiosità. Cioè, era come quando un amico ti racconta la sua esperienza di vita, e quindi avevano valore. Cioè, loro sanno... cioè, questo era, diventava la comunità. Il rispetto e l'educazione affettiva lo mutuavi con l'esempio. Cioè, loro sanno che... e io so di avere la loro attenzione, perché loro sanno che parlo per il loro bene. La gentilezza, l'empatia, non è che le puoi prescrivere. Le devi trasmettere facendole lievitare, no? Noi siamo proprio questo, siamo il lievito che deve far sgorgare l'interesse. Siamo come dei registi che devono curare il set, perché quando poi loro andranno avanti nella loro esistenza, non è che avranno delle fotocopie che gli diamo, non è che hanno un copione. Devono sapersi muovere a braccio, conoscendo le storie e i ritmi della vita. Quindi se riusciamo a motivarli, siamo già a metà dell'opera. Quando facciamo il cerchio la mattina, la sensazione è come se siamo una squadra che si ritrova prima della partita. Ci dobbiamo sintonizzare per partire alla scoperta, prima di iniziare la giornata. Quindi i bambini devono stare bene a scuola. Io mi ricordo nella mia passata esperienza, nell'altra vita scolastica, quando alla prima assemblea con i genitori dicevo questa cosa: i bambini devono stare bene a scuola, mi guardavano male i genitori e anche i colleghi. E invece è proprio questo: nel nostro cerchio i bambini imparano, sperimentano lo star bene a scuola. Quindi se un bambino ha degli interessi, delle curiosità, delle motivazioni, la scuola le deve sapere ascoltare, deve riuscire a trovare un tempo per fare questo, e la nostra scuola ce l'ha questo tempo. Non solo, la scuola deve essere capace di raccogliere gli interessi e le curiosità del bambino e di rilanciarle, usando il linguaggio del bambino, le sue pause, le sue esitazioni, il suo rapporto con il mondo. Quindi partiamo noi dalle loro esperienze, dalle loro domande. Cioè, noi portiamo un libro, una storia, poi nascono le domande, e in base alle domande loro scelgono di andare nei vari ambienti che ha detto Rosy, quindi nell'aula delle parole o dei numeri se vogliono fare ricerca, o nell'aula dei colori se vogliono inventarsi con un qualche materiale un modo per esprimere o per cercare quel sapere. Ricordo quando sono arrivato da loro, credo che fosse il primo o il secondo giorno che ero da loro l'anno scorso, quindi noi adulti avevamo organizzato un lavoro da proporre, e io lo stavo facendo, ero nell'aula dei colori, lo stavo facendo, e un bambino mi dice: io lo farei però in un altro modo. Allora gli ho detto: dai, vieni tu e ce lo mostri. E guardate che questa modalità è stata recepita, è arrivata a tutti immediatamente, e io ho fatto un passo indietro. È quello che ci diciamo sempre, no? Fare un passo indietro, ed è possibile fare questo, così come è possibile, cosa che non mi riusciva nell'altra scuola, quando io dicevo: è possibile imparare divertendosi. Quindi la libertà di scegliere in base alle proprie inclinazioni, dei propri desideri, usare il gioco come un approccio metodologico che lascia spazio all'immaginazione e alla creatività, questo li coinvolge completamente, perché loro investono tanto nelle cose che fanno. Quindi le cose che fanno hanno un senso, e non se ne vogliono andare più. Praticamente, come diceva Rosy, abbiamo una scuola a tempo pieno di 8 ore, e noi, arrivato alle 4:15, gli diciamo: oh ragazzi, guardate che dobbiamo andare, si va a casa. E invece loro vorrebbero continuare quello che stanno facendo. Quindi la scuola non è che suona la campanella e scappano. Quindi è vero che è un tempo pieno, ma è un tempo dilatato, sono delle ore piene di senso. Sembra che sto a raccontare una storia di una storia bella di prima del virus. Però, per quanto paradossale, anche in questa situazione di adesso, loro sembrano, li vediamo come adesso io vedo voi, no? Dietro un vetro, dietro. Sono come dei fiori strappati, recisi, dentro un vaso trasparente. Però anche quando andiamo dentro casa loro, no? Io adesso vedo le vostre case, a volte diventa, come diceva Rosy, la nostra realtà, il background, a volte è impietoso per quello che vediamo che c'è dietro. Quindi questi fiori recisi, se tu riesci ad innaffiarli con delicatezza, con la parola giusta, senza giudicare, e li vedi che loro sbocciano immediatamente, proprio come le rose.
Bravo!
Agostino si fa sempre prendere dalla poesia.
Adesso do la... Vai Rosy.
No, volevo solo aggiungere un aspetto importantissimo rispetto al grande cerchio, perché come diceva Agostino è il momento iniziale della nostra giornata ed è il momento irrinunciabile. Addirittura un bambino ha detto che dovrebbe essere inserito tra i diritti di tutti i bambini avere un cerchio dove ci si possa esprimere, ma soprattutto avere un cerchio di persone che ti accolgono ogni mattina per come sei, per come arrivi, e lo sappiamo tutti che non arriviamo a scuola sempre al 100%, sempre con grande slancio, ma chi è lì per dirti va bene lo stesso, va bene per come ci sei, per come puoi esserci oggi. Questo dà grande libertà ai nostri alunni e veramente, come diceva Agostino, dà loro la possibilità di sentirsi accolti e quindi ascoltati. Ascoltati in tutto, ascoltati rispetto a quello che sentono di voler condividere. Ci sono bambini che hanno condiviso segreti familiari intimissimi, come se li raccontassero all'amico del cuore, e l'hanno raccontato a 61 persone più gli adulti, ma perché quello per loro è uno spazio protetto, è il luogo dove le emozioni, i pensieri, i sentimenti possono circolare senza che nessuno si senta giudicato. E poi è il luogo dove si ha diritto di parola anche in merito al proprio poter imparare e al proprio poter disegnare un percorso. Quindi, come vi racconteremo dopo rispetto un po' al nostro agire didattico, non ci sono dei percorsi precostituiti che gli insegnanti propongono ai bambini, ma è un continuo co-costruire con loro delle strade che diventano spesso molteplici, almeno quante sono i bambini, che loro possano percorrere. E quindi questo poter dire banalmente, va bene, tu lo stai proponendo in questo modo, ma secondo me è più efficace così, realmente li rende protagonisti di quella che è la loro esperienza di apprendimento. Ovviamente, diceva Agostino, questo fare comunità non è un fare comunità solo tra di noi, cioè noi insegnanti e i bambini che abbiamo davanti, ma la comunità Gioco Forza abbraccia le famiglie che sono la prima agenzia educativa di ogni bambino e che devono essere gli interlocutori privilegiati della scuola. Abbiamo scelto di accettare di guardare le famiglie in modo paritetico e insieme a loro di guardare l'esperienza scolastica del bambino. Vi racconteremo poi brevemente come abbiamo deciso di compiere il processo di valutazione formativa dei nostri alunni, un processo di valutazione formativa che prevede tre sguardi: il nostro, quello delle famiglie per l'appunto, e quello dei bambini stessi, che essendo così tanto protagonisti del proprio processo apprenditivo hanno poi la parola anche quando si tratta di valutarlo, questo percorso e questo processo. Ma fare comunità è anche allargarsi a tutto ciò che sta intorno a noi, che sta intorno alla scuola. E a questo proposito passo la parola ad Annalisa, che vi racconta che cosa significa per noi questo stringere le relazioni anche con chi sta intorno all'istituzione scolastica.
Eccomi, ciao a tutti, sono Annalisa. Lavoro nella stessa scuola di Rosy, quindi questa 4 novembre di Varese, quartiere San Fermo, di cui andiamo orgogliosi, da più di 12 anni, e la cosa particolare che mi sento di condividere con voi prima di parlarvi appunto dell'importanza di far comunità è che nel momento in cui è partito questo progetto io già appunto ero inserita in un altro team, avevo una classe, avevo appena finito la classe terza, E così, parlando con Rosy, Rosy mi ha coinvolto rispetto a questa cosa. Io già facevo un tipo di scuola che era già un po' divergente rispetto a quella, diciamo, tradizionale, e per cui ho preso subito la palla al balzo. Non sono stata a riflettere, ho lasciato un po' anche in sospeso i sentimenti, che comunque sappiamo essere importanti, che si creano con i bambini che si prendono dalla prima e si portano avanti, e quindi ho interrotto questo percorso in terza e mi sono buttata in questa avventura in maniera molto entusiasta. Appunto, dicevamo la fare comunità. La comunità, come diceva Rosy poco fa, è sicuramente la principale agenzia, quindi la base di tutto è sicuramente la famiglia che noi abbiamo coinvolto e che si è lasciata coinvolgere nelle quotidianità e nelle prassi anche più semplici, stando vicino al bambino. Abbiamo anche una chat sulla quale, appunto, senza nessun tipo di come si può dire, riserva, ci si comunica in maniera molto spontanea, anche cose banali, come invece anche cose più importanti che riguardano l'iter del nostro percorso. Ognuno di noi ha lasciato liberamente disponibilità di mail, i nostri numeri sono comunque facilmente utilizzabili, quindi quasi a tutte le ore, quindi veramente c'è come se fosse una grande famiglia, no? Un parente che vi chiama alle 11 di sera e voi rispondete. Quindi fare comunità con i genitori significa accogliere la loro fiducia e chiaramente non deluderla, perché comunque ci affidano i loro bambini in questo percorso, ma è anche tenere alto il loro interesse, la loro partecipazione attiva, tant'è vero che quest'anno in particolare l'abbiamo, ma questo era già successo in passato, perché anche nella formazione iniziale, nella preparazione degli spazi, di cui poi vi parlerà la collega, che abitiamo tutti i giorni, i genitori avevano già contribuito in fase appunto preparatoria di questi spazi, con Rosy in particolare, mi ricordo quell'estate, costruendo gli ambienti, no? Quindi comunque erano lì d'estate a giugno-luglio a lavorare a questi spazi, quindi prima cosa cioè, mai capitata in 27 anni che faccio questo mestiere, magari c'era qualche genitore che poteva dare la propria disponibilità per mettere un chiodo, ma una cosa così assidua non mi era mai capitata di vederla. E quest'anno, ad esempio, abbiamo avuto questa necessità barra anche volontà di volerli coinvolgere in attività laboratoriali, e quindi molti di loro si sono resi disponibili per venire in mattinate a scuola per proporre attività diverse, dalla creta, manipolazione della creta, riordino, cosa abbiamo fatto, danze, insomma di tutto di più. Poi avevamo un bel calendario già pronto e questa cosa del coronavirus ci ha interrotto anche questa esperienza, che vabbè, tenteremo di nuovo di percorrere l'anno prossimo. Questo è un po' l'importanza dell'agenzia familiare. Poi ovviamente il nostro sguardo si apre, si allarga a quello che ci sta immediatamente intorno, quindi è il territorio, quello che offre il quartiere, che noi abbiamo sicuramente abitato e ricercato spesso. Noi abbiamo una scuola che fortunatamente ha vicino boschi, che abbiamo percorso, ripercorso, esplorato. Abbiamo una biblioteca di quartiere che abbiamo frequentato e frequentiamo, con cui c'è anche una collaborazione abbastanza attiva. Abbiamo dei centri il centro degli anziani, che regolarmente tutti gli anni, una o due volte, ci si trova per scambi, auguri o piccoli laboratori. Abbiamo associazioni anche che gestiscono problematiche di disabili, abbiamo fattorie, che tra l'altro questa cosa della parte delle fattorie comunque ci aiuta anche nella gestione del nostro orto, perché noi abbiamo uno spazio anche esterno, che è appunto l'orto della scuola, per il quale appunto abbiamo anche dovuto chiedere aiuto a, ad associazioni che insomma fanno questo mestiere da, da un po' più di tempo di noi, no? Per cui anche qui associazioni tipo Buoni Frutti che ci ha dato una mano nell'impostazione, nella pianificazione della, dello spazio. E territorio poi che si allarga quindi alla città, e quindi l'accesso a musei, ai parchi, eventuali mostre, anche di enti e associazioni che ci hanno supportato, che andiamo alla ricerca per trovare nuovi, nuove progettualità, come beh, no, le nostre amiche Jev, Rosy la dobbiamo, vanno citate perché sono 3 anni che ci accompagnano ovunque ad esplorare e ad imparare, no? E poi va bene anche uno sguardo oltre la, la, oltre la città, quindi a livello provinciale, sempre mirando lo sguardo su attività che ci possano in qualche modo appartenere e assomigliare. Mi viene in mente la bellissima esperienza che abbiamo fatto quest'anno con Scampia, col quartiere di Scampia, dove appunto ogni anno ricorre la, il Festival della Letteratura, e Rosy, grazie ai suoi 1000 contatti e agganci, ci ha portato la letteratura viva a scuola. Quindi questo ha significato la presenza di autori nei nostri spazi scolastici, momenti molto particolari di racconti, ma anche di vissuti, e un'esperienza assolutamente ripetibile. niente, non mi, non mi, al momento non mi viene...
Anna, ovviamente tutto quello che tu stai presentando è possibile, perché comunque nel nostro progetto è pattuito che metà del tempo scuola lo passiamo fuori dall'edificio scolastico. Cioè l'idea che non si possa insegnare ad abitare il mondo, a prendersi cura del mondo, stando chiusi 8 ore al giorno dentro lo stesso spazio, lo stesso edificio, sembra abbastanza ovvio, eppure non lo è poi tanto, visto che è apparso abbastanza scandaloso quello che facciamo. Però cerchiamo insomma di garantire l'accesso al mondo e di fare in modo che la nostra scuola sia veramente osmotica e che il rapporto tra il dentro e il fuori sia veramente elastico.
Usciamo,
fuori è soprattutto il luogo di esperienza.
Usciamo tutti i giorni con qualsiasi tempo, e quando nevica e gli altri dicono come facciamo, oggi non si va a scuola, diciamo ok, nevica, si va fuori e sulla neve.
Sì, ovviamente non è il tempo meteorologico che ci ferma, perché anzi qualsiasi tempo può diventare occasione per fare esperienze diverse, magari lo stesso luogo con meteo differenti permette di esperirlo in un altro modo, e il dentro diventa il luogo dove trasformare quell'esperienza in apprendimento attraverso la riflessione comune, attraverso la co-costruzione del sapere che avviene con tutti gli sguardi che di 62 bambini che si depositano su quell'esperienza condivisa e cercano di trarne insegnamenti, ma soprattutto domande. Quindi, come diceva Agostino prima, la nostra è la scuola delle domande, non tanto delle risposte che si possono trovare, credo, anche facilmente con un click, ma delle domande che sorgono e che possono dare avvio a percorsi interessanti di ricerca. Rispetto a questo nostro rapporto con il fuori, faccio intervenire Sofia, che è una maestra di sostegno arrivata nel nostro gruppo quest'anno, ma che fa parte di un'associazione importante come Bambini Natura.
Buonasera, sono Sofia, sono insegnante di sostegno. Facevo il filo a questa scuola, a questo progetto da 3 anni, e a settembre sono stata chiamata e sono molto felice. Io mi sono laureata con la ricercatrice Monica Guerra e sono parte attiva dell'associazione culturale Bambini e Natura, e quindi per me l'aspetto del fuori era fondamentale e abbastanza utopico, perché nelle mie esperienze precedenti il fuori era un sì dai, aprile-maggio che fa caldino possiamo uscire, forse settembre ancora e poi basta, perché poi fa freddo, perché piove, perché... E quando qui nella programmazione della giornata mi hanno detto che i 30 minuti a metà mattina e l'ora dopo pranzo erano fondamentali e imprescindibili, ho detto ok, è il posto giusto, va bene. Un fuori che non è un solo un momento di gioco, ma è un fuori che è un luogo di apprendimento. È un luogo di apprendimento perché i bambini sperimentano, perché i bambini osservano, perché i bambini conoscono il mondo. Lo dicevano prima Ago, Rosy, Anna, se pensiamo noi adulti quanta esigenza abbiamo di viaggiare per conoscere il mondo, immaginate quanto il bambino possa poter guardare fuori dalla finestra e possa finalmente poter uscire. Un fuori che è in grossissima connessione col dentro, nel senso che a volte sono i bambini a portare fuori gli apprendimenti e a volte è il fuori che porta dentro dei nuovi apprendimenti. Lavoriamo per domande. Lavoriamo per domande e per ricerca, quindi sono i bambini che vanno a cercare quelli che sono gli strumenti necessari per imparare, per costruire il loro sapere. Cerchiamo di favorire quanto più possibile l'apprendimento cooperativo, per cui le sestine che illustrava prima Rosy non sono solo sestine, cioè sono anche uno strumento, un modo per poter collaborare insieme, ognuno con le sue competenze, ognuno col proprio sguardo. A volte veramente io sono molto innamorata di questa cosa e quindi ho tante immagini, penso a un'uscita che abbiamo fatto su un monte camminando e una bimba che ha delle grosse difficoltà di scrittura ha disegnato per tutto il tempo. I suoi disegni mi hanno raccontato esattamente l'esperienza che stavamo vivendo. E quindi ecco, questo è anche un altro aspetto molto interessante dell'apprendimento cooperativo, cioè del fare insieme. I nostri spazi sono anche spazi, gli interni soprattutto, sono spazi che sono allestiti, innanzitutto sono costruiti insieme e poi sono allestiti affinché siano a misura di bambino, ma non solo fisicamente, ma nel senso che siano, che tutti gli strumenti che i bambini possono trovare all'interno sono strumenti che loro possono utilizzare e usufruire quando necessario, sono strumenti che costruiamo insieme. A novembre abbiamo fatto un museo degli apprendimenti per raccontare ai genitori e ai compagni delle classi quinte che sono venuti e stupiti, ci hanno ascoltato, per raccontare quello che avevamo imparato in questi 2 anni. E i bambini, anche rispetto alla regola ortografica, sono stati in grado di inventare e costruire degli strumenti e dei giochi che potessero essere poi utilizzati anche dai compagni. Quindi sono nati dei memory, dei bingo, delle carte, tutti strumenti autocorrettivi, di modo che il bambino non necessita sempre l'intervento dell'insegnante che come un'aquila sta sulla spalla, ma l'insegnante può volare insieme a loro, alla loro altezza. L'altro luogo che i bambini amano tantissimo è la piazza e l'abbiamo appunto così raccontata prima nel cerchio del mattino, ma è un luogo che loro vivono proprio come anche come spazio e luogo di apprendimento. Nella piazza abbiamo il cartellone delle domande e troviamo le domande di ricerca storica, geografica, scientifica, ma anche le domande esistenziali della vita, perché i bambini ce le spiattellano lì in faccia le loro domande. La conferma del nostro modo di fare scuola e dell'efficacia dei nostri luoghi e dell'innamoramento dei bambini l'ho avuta 2 sere fa. Sono stata videochiamata da 2 bambini. È stata la telefonata più emozionante di questi 2 mesi e mezzo. E in un momento un bambino mi ha detto che voleva costruire un rifugio e l'altro allora, tutto contentissimo, mi ha detto sì, facciamo un rifugio per poter giocare e l'altro ha detto no, non dobbiamo giocare, noi dobbiamo costruire un rifugio a scuola. Ah, wow, allora raccontami del progetto. Io ce l'ho già, dobbiamo fare un rifugio per le nostre ricerche. Perché dobbiamo fare un laboratorio per aiutare il mondo. Ecco, questo è un bimbo con una sindrome di autismo e la sua dichiarazione e la sua necessità e il suo bisogno hanno confermato che forse fare scuola in questo modo è fare bene.
A questo proposito, a conferma del fatto che forse stiamo riuscendo a creare un ambiente altamente inclusivo, c'è anche il dato interessante che i bambini non hanno la percezione del fatto che la maestra Sofia, come altre due insegnanti a che sono in carico sul sostegno, siano delle maestre di sostegno. Sono le maestre del gruppo, di tutto il gruppo di bambini, sono le maestre che quindi, come tutti gli altri maestri, entrano in relazione con tutti e non hanno la percezione che ci siano delle difficoltà di qualcuno stigmatizzabili o definibili, diverse da quelle che ho io, che ha il mio amico. Quindi anche il percorso di autovalutazione che abbiamo costruito fin dalla prima con i bambini, inizialmente guidati attraverso delle domande, guidati attraverso la pratica metariflessiva al termine di ogni attività, ha permesso di far sì che ogni bambino stia facendo crescere una percezione dei propri limiti come delle proprie possibilità, che fa sì che guardi con la stessa tolleranza anche ai limiti e alle possibilità degli altri. Quindi quasi sempre la difficoltà di un altro fa nascere lo stimolo per entrare in aiuto, per muoversi in supporto. Noi non costruiamo dei gruppi di livello, ma costruiamo delle occasioni in cui i bambini possano mescolarsi differentemente, ma in cui vediamo spontaneamente spesso agire i bambini in pratiche di tutoraggio, di peer-to-peer, di mutuo apprendimento, direbbe Don Milani. Si tratta proprio di una spontaneità che poi i bambini hanno e che, laddove non è la scuola a tarpare con le idee classiste, facendo passare, sdoganando l'idea che il sapere possa essere utile per elaborare una classifica di chi è più bravo e di chi è meno bravo, laddove quest'idea non c'è più, vince la cooperazione. Noi di questa cosa ce ne siamo resi conto subito, ce ne siamo resi conto dopo neanche un mese di scuola, e abbiamo visto queste sestine di bambini cinquenni funzionare come neanche dei gruppi dopo corsi di formazione sul lavoro in equipe sapevano fare, perché vedevamo delle dinamiche spontanee di rinforzo positivo e quindi di incoraggiamento di chi magari in quel momento si demotivava perché non aveva fiducia nelle proprie possibilità, richiamandolo rispetto alle proprie possibilità. E quindi, va bene, tu non sai scrivere, tu non hai voglia di fare questa cosa, ma sei così bravo a disegnare che adesso tu sei fondamentale per questa attività. Come pure abbiamo visto scattare dinamiche di richiamo a una responsabilità condivisa. Stiamo parlando di bambini di 5 anni, io avevo la pelle d'oca e rimanevo a bocca aperta. Bambini di 5 anni e mezzo che guardavano il compagno e gli dicevano: no, tu non te ne puoi andare a farti i fatti tuoi, perché siccome qui è un compito di squadra, di gruppo, o arriviamo tutti insieme o non arriva nessuno, quindi devi starci anche tu, è fondamentale che ci stia anche tu. E vi assicuro che è diverso questo messaggio se arriva dall'alto, cioè se arriva dall'adulto o se arriva dal pari. E il richiamo dal pari, come pure il mutuo apprendimento, ha di solito un risultato più immediato, più efficace rispetto a quando non piove dall'insegnante. A questo proposito chiudo proprio un po' il racconto della nostra esperienza dicendovi ancora due cose sugli spazi che, di cui ha già parlato un po' Sofia. Queste tre aule sono aule che abbiamo voluto capovolgere in senso fisico, nel senso che abbiamo fatto sparire la cattedra, che ci sono tavoli di lavoro per il lavoro, l'attività cooperativa che occupa la stragrande maggioranza del tempo, ci sono scaffalature a misura di bambino, come diceva Sofia, dove possono trovare libri e materiali che parlano il linguaggio dell'aula in cui i bambini si trovano. Quindi delle aule anche pensate con angoli morbidi, dove i bimbi con materassini, cuscini, dove i bambini si possano rilassare, dove possano mettersi comodi, dove soprattutto si possano muovere e dove non è pensato, perché non succede quasi mai, che tutti facciano la stessa cosa nello stesso momento. Il fatto di favorire l'attività in gruppo e attraverso la strutturazione di materiali che, come diceva Sofia, per buona parte adesso co-costruiamo insieme ai bambini o sono addirittura loro che propongono, permette all'insegnante di avere un ruolo completamente diverso. L'insegnante non è più colui che gestisce la lezione, ma è colui che magari prima prepara o impronta gli spazi perché delle cose possano accadere e poi sorveglia ciò che accade, ma fondamentalmente è lì per accompagnare ogni gruppo, ogni coppia, ogni terzina, come si organizzano loro, nella scoperta che in quel momento sentono il bisogno di fare. Una cosa sempre sorprendente, perché avendo fatto questa esperienza ex novo 3 anni fa, ci sorprendiamo anche noi ogni volta che le vediamo succedere queste cose, è stato verificare come i bambini non scelgono mai un materiale sottodimensionato rispetto alle proprie capacità e non scelgono mai un materiale sovradimensionato. Scelgono sempre ciò di cui hanno bisogno. Tutt'al più, se si vogliono spingere un passettino oltre, lo fanno chiedendo l'aiuto e il supporto di quel compagno che sanno essere capace e che quindi sanno poter essere un buon tramite tra lui e quel materiale che risulta ancora un po' inaccessibile. Anche questo è sintomo di quanto i bambini siano capaci di autodeterminarsi, capaci di autodeterminare il proprio percorso e quanto debbano essere ascoltati. La grossa fatica nostra è quella di chiuderci la bocca da insegnanti e di, come diceva Agostino prima, fare un passo indietro, ogni tanto pure due, e lasciare che le cose accadano. Perché quando si fa questa cosa, di solito ci si sorprende e si ha modo di verificare che quello che abbiamo scritto sul progetto, ma che poi ogni tanto abbiamo paura ad attuare, perché siamo un po' figli della vecchia scuola, in realtà funziona davvero. Un altro aspetto interessante è quello degli orari.
Non so se vi è capitato, è bellissimo quando dopo 2 o 3 minuti di confusione li vedi che tutti si mettono a lavorare e tutti stanno producendo delle cose molto creative.
Sì, si autonormano anche rispetto a questo, no? E noi, vabbè, magari dobbiamo urlare, nel senso di alzare la voce per farci sentire, perché 62 bambini fanno parecchio rumore. Però non abbiamo bisogno di zittirli, perché poi quando sono motivati, quando sono interessati, quando sono curiosi, il lavoro diventa una necessità, diventa un desiderio, diventa assolutamente volontario. Rispetto agli orari, noi ovviamente abbiamo un orario di inizio e un orario di fine, essendo parte di una scuola statale, ma tutto il resto dei tempi è gestito in modo elastico, sulla base di quelli che sono i bisogni dei bambini, su quelle che sono le necessità che riusciamo a percepire, e abbiamo rifiutato l'idea quindi di un orario ripartito per discipline. I confini disciplinari, quando si approccia al sapere, come tentiamo di fare noi, in modo olistico, attraverso l'esperienza diretta, vanno naturalmente dissolvendosi. E la cosa interessante anche qui è cogliere come i bambini a quel punto siano perfettamente a loro agio e capaci di cogliere le informazioni che collegano i diversi ambiti, no? Quella famosa cosa che per tutta la vita scolastica ci siamo sentiti forse anche noi rinfacciare dai nostri insegnanti: non è capace di fare i collegamenti. Quando si ribalta il presupposto e il sapere diventa una materia uniforme, ma complessa, dove ci sono sì delle informazioni che poi possono essere ricondotte in seconda analisi a un ambito disciplinare, ma che frattanto si parlano, e in questo parlarsi dicono delle cose interessantissime, non c'è più questo problema, perché anzi è il collegamento che diventa spesso e volentieri il collante che muove poi e accende ancora di più la curiosità. Un'ultima cosa che dobbiamo dire, perché è fondamentale, è quella relativa alla valutazione. Vi ho già detto in apertura, la valutazione che noi abbiamo pensato è una valutazione che rifiuta il voto numerico. Noi abbiamo scelto di non ottemperare parzialmente alla legge, ma di ottemperarla per quella parte per cui tutti quelli che la ottemperano sul voto numerico normalmente non ottemperano, cioè la valutazione formativa. La valutazione formativa che è da noi intesa come una valutazione discorsiva e descrittiva, quindi che non ha più nulla a che fare con il giudizio, ma che diviene un modo per raccontare, descrivere quello che sta accadendo, quali sono i processi in atto, quali sono le strategie che i singoli bambini mettono in atto confrontandosi con i diversi ambiti di sapere. Questo cambiamento di sguardo ci ha permesso di poter vedere delle cose diverse e quindi non vediamo più tanto e solo a che punto sono arrivati o quanta matematica o quanto italiano sanno, ma vediamo come apprendono, attraverso quali strategie, e magari riusciamo a leggere quindi diversamente anche le difficoltà. Ovviamente questo poi ci permette di essere più agili nello strutturare dei materiali che possano aiutarli a sopperire le loro difficoltà. Tornando appunto, dicevo, alla valutazione, non è una valutazione autocentrata, cioè non siamo solo noi a valutare, ma il bambino dice di sé, scrive di sé direttamente sul documento di valutazione, lo fa attraverso degli stimoli che noi diamo a lui e lo fa la famiglia. La famiglia che da un punto di vista diverso, differente, racconta qual è il percorso che vede fare al proprio figlio. Racconta da un punto di vista diverso, ma che è assolutamente arricchente per noi, perché è tutta quella parte della vita del bambino che noi vediamo, a cui noi non abbiamo accesso. Quindi è una modalità valutativa che riteniamo democratica, che dà rilevanza a tutti gli sguardi, che hanno a questo punto la stessa importanza. Ed è una valutazione che non misura, ma che dice cosa sta succedendo e come.
Rosy, uno dei nostri alunni ha detto: prova a mettere tutto quello che ha detto lei in un set.
Sì, è un'altra cosa che mi commuove sempre un po'. Un bambino è arrivato da noi lo scorso anno, cioè a metà quasi della seconda, era passata la metà di novembre. Un bambino molto problematico che inizialmente aveva degli atteggiamenti che sembravano gli atteggiamenti di un bambino autistico, aggressivo, fuggiva, non accettava di condividere gli spazi e i luoghi. Questo bambino nel giro di un anno è diventato il bambino che entra per primo a scuola correndo e a cui credo la minaccia più brutta che puoi fare è quella di quella mamma che puoi cambiare scuola di nuovo. E questo bambino quest'anno a settembre, accogliendo una nuova alunna, alla sollecitazione di provate a dire voi che siete arrivati l'anno scorso cosa vi ha colpito di più di questa scuola, è stato il suo intervento è stato qui i maestri qui sono presenti per aiutarti, ci sono per aiutarti e i voti non ci sono. Noi non avendoli mai avuti in questi 3 anni, non abbiamo la percezione di quanto per i bambini in realtà questa cosa possa essere importante, soprattutto per chi invece arriva da una realtà in cui magari i voti c'erano e in cui le proprie insicurezze o le proprie difficoltà sono state misurate e pesate e a cui è stato affibbiato un numero, magari un numero difficile da metabolizzare, da digerire, eppure è veramente un fattore importante. È forse il fattore fondamentale che rende realmente la scuola un'esperienza democratica. Democratica perché dà accesso a tutti al sapere attraverso gli strumenti che gli sono propri e tenta di promuovere apprendimento in tutti attraverso i linguaggi più consoni per ciascuno.
Così, una domanda che non ci fanno mai. Alle medie? Poi?
Alle medie? Ma perché ha fatto qualcuno questa domanda?
No, sì. mai. Nessuno l'ha mai pensato.
Allora, io cito qui un'altra persona che ha di fatto diffuso un po' in Italia l'idea che si potesse fare scuola, almeno alla scuola dell'infanzia, in un modo diverso, che è Paolo Mai, fondatore dell'asilo nel bosco di Ostia Antica. E quando a Paolo Mai viene fatta questa domanda su vabbè, ma poi dopo, lui risponde sempre con una battuta che però ha senso e ha significato. Ma se tu sapessi che domani inizia la carestia, inizieresti a non mangiare da oggi? O piuttosto faresti scorta di ciò che ti può servire poi per sopravvivere? E allora forse è un po' questo quello che stiamo cercando di fare. Costruire un'esperienza scolastica che faccia crescere autostima, amore per il sapere, curiosità, interesse e che depositi, sedimenti nelle persone di ciascuno dei bambini che abitano questa esperienza come un imprinting questo modo di imparare. Di modo che quando, qualora si troveranno di fronte a esperienze che frustrano un po' questi desideri, possano comunque avere accesso alla loro riserva di autostima e di curiosità e di interesse e possano continuare a pensare che imparare è bello e magari posso ritagliarmi dei tempi e degli spazi per farlo come ero abituato e non per questo, insomma, rifiutare la scuola in toto, anche perché ci risulta che gli abbandoni scolastici ci siano e siano tanti e numerosi, la dispersione scolastica in Italia è ancora altissima, nonostante le esperienze di scuola innovativa siano realmente multiple. E quindi forse non è colpa delle innovazioni metodologiche di dati.
C'è una domanda che ti voleva fare Gian Piero, che ti posso anticipare io, e che riguarda il gruppo, come si è formato il vostro gruppo. E però dopo vorrei che voi affrontaste il discorso dei vostri rapporti anche con gli altri.
Okay. Allora, sono molto legate queste due cose, quindi rispondo in un unico momento. Allora, inizialmente questo progetto l'abbiamo scritto io e un maestro molto giovane che oggi non ha potuto partecipare, che è Luca Tondini. L'abbiamo poi messo in condivisione alla scuola 4 novembre, quando abbiamo capito che sarebbe partito lì, perché questo progetto era finito un po' sui tavoli del provveditorato e è stato un po' una lotta tra dirigenti per chi lo poteva portare a casa. Alla fine la mia ex dirigente scolastica, ex perché ne abbiamo cambiato tra i dirigenti in 3 anni, portato a casa il progetto e quindi abbiamo portato nella nostra scuola questo progetto cercando di presentarlo ai colleghi. Colleghi che chi più spaventato, chi più curioso hanno comunque permesso che l'esperienza potesse cominciare. Qualcuno ha deciso di coinvolgersi, qualcuno con forse poca consapevolezza di quale fosse il cambiamento richiesto anche su di sé per poter affrontare un fare scuola di questo tipo e infatti alla fine della classe prima sono state 2 le persone che hanno scelto per ragioni diverse di uscire dal progetto. Ne sono entrate altre due, una è Agostino che arrivava su trasferimento e non gli sembrava vero che potesse tuffarsi a capofitto in un'esperienza di questo tipo, e l'altra è un'altra insegnante che lavorava già nella scuola e che ha chiesto la possibilità, insomma, di spostarsi per poter fare questa esperienza insieme a noi. Quindi al momento il gruppo di insegnanti è un gruppo molto molto motivato. Un gruppo che viene seguito direttamente dalle docenti dell'Università di Milano Bicocca, ed è quindi un gruppo che, oltre ad aver fatto formazione in partenza, fa supervisione da 3 anni, a quindicinalmente, poi va bene, adesso tra coronavirus e altro siamo un po' in battuta d'arresto, ci vediamo dietro lo schermo, però è un percorso continuo ripensamento di quelle che sono le azioni che vengono messe in campo, che essendo un percorso nuovo per tutti noi è sicuramente un percorso in cui un pochino abbiamo bisogno certamente di essere accompagnati. Questa possibilità, tra l'altro, di avere una supervisione è una possibilità, credo, abbastanza rara nella scuola statale e che ci sta servendo sicuramente molto. Ci ha anche educato a una sorta di supervisione collegiale, per cui in realtà tra di noi vigiliamo su ciò che accade, siamo abituati a dirci cosa secondo noi è più appropriato o pertinente con quelle che sono le premesse condivise e che cosa magari ogni tanto non lo è, perché ovviamente siamo, come dicevo, già ripetuto 2 o 3 volte, frutto e risultato anche di un'esperienza in molti casi molto lunga di una scuola magari non tradizionalissima, ma fondata su degli assetti diversi. E quindi spesso si cade in modo irriflesso in quelle che sono le pratiche che si sono agite prima con più abitudine, insomma. Rispetto invece alla difficoltà un po' con l'istituto comprensivo, sono nate, come diceva prima Andrea, un po' già all'inizio, un po' in seguito al boom mediatico, laddove quando qualcuno viene presentato come innovativo o innovatore, di fatto fa scattare o fa collocare automaticamente tutti gli altri nella posizione dei tradizionalisti. Ovviamente non era in nessun modo nostra intenzione, però qualcuno si è sentito, insomma, un po' punto sul vivo, qualcun altro comunque ha ravvisato immediatamente quali sono gli elementi anche un po' di criticità di questa innovazione, criticità in senso positivo, perché fare dell'incertezza una categoria pedagogica su cui tu fondi una scuola, da quando metti piede in aula la mattina a quando esci, può non essere così semplice, insomma, da accettare. In fondo anche la scuola pubblica è stata molto condizionata dalla retorica dell'efficienza, e per molti dei nostri colleghi la certezza di ciò che sappiamo fare è una garanzia del risultato. Sappiamo poi che non è sempre matematicamente così, ma qualcuno ha reagito al fatto che noi portassimo l'incertezza come importante all'interno del nostro fare scuola con un grosso rifiuto, proprio perché io devo essere certo di quello che faccio, devo essere sicuro che quello che faccio ha questa ricaduta e non mi sento di poter fare niente di diverso da quello che ritengo efficace. Altro aspetto assolutamente critico è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la relazione paritetica con le famiglie. Perché ovviamente noi vi abbiamo raccontato il bello, ma avere una relazione paritetica con le famiglie ci impegna in un confronto continuo che potete immaginare non sia sempre solo fatto di sorrisi e carezze, ma anche fatto magari di scontri, di conflitti, di incomprensioni, cioè tutto quello che normalmente sta in una relazione autentica. E quindi accettare che il genitore possa avere un ruolo così importante nella scuola significa anche accettare di poi confrontarsi con questa parte di relazione che spesso si nega, lasciando il genitore a cancello, vedendolo giusto negli incontri formalizzati di colloquio. Quindi non è stata solo l'invidia, non è stata solo una reazione un po' epidermica, in molti casi è stata anche una reazione fondata rispetto ad alcuni elementi che per noi però sono importanti del progetto. Come pure molte azioni di rifiuto ci sono state in merito alla scelta del non assegnare un voto numerico. Quindi ovviamente per alcuni il voto è assolutamente imprescindibile ed importante, perché non si può insegnare senza insegnare anche la frustrazione. A questo proposito però mi viene da dire che noi abbiamo sperimentato, lo stiamo vedendo, quanto in realtà la frustrazione sia parte dell'esperienza quotidiana di ogni bambino, ma l'esperienza di frustrazione vissuta nell'accorgermi che non so fare una cosa che magari sa fare bene il mio compagno è un'esperienza metabolizzabile, è un'esperienza che si può trasformare in desiderio e quindi si può trasformare in motivazione ad apprendere. Non è un'esperienza che viene stigmatizzata, non è una difficoltà che viene stigmatizzata e una frustrazione quindi poi mi grava addosso dall'alto e che diventa penalizzante per me, a cui magari poi non so trovare le risorse per poter rispondere ed elaborare. Quindi Andrea, secondo me sono tanti i motivi per cui non godiamo di grande simpatia. Vero è che alla fine a metà della classe prima, quindi in realtà dopo soltanto 3 mesi di esperienza di questo progetto, il collegio docenti, quindi formato da 9 scuole dell'istituto comprensivo, ha votato a stragrande maggioranza contro la possibilità che ripartisse un'altra esperienza simile già con le prime entranti l'anno successivo a quello in cui eravamo partiti noi, nonostante ci fossero 2 insegnanti disponibili a tentare anche in questo caso di far ripartire l'esperienza. Quindi le motivazioni adotte sono più o meno queste, cioè il voto numerico è fondamentale.
Sappiamo le motivazioni, ma sostegni esterni a questa cosa?
Sostegni esterni non ne abbiamo, nel senso che noi abbiamo in realtà dovuto poi gioco forza per quieto vivere, perché altrimenti già era molto difficile così, non sarebbe stato sostenibile mantenere un profilo molto basso, quindi in realtà noi adesso ci ha invitato, siamo felici di venire a raccontare grazie a te questa esperienza, ma non abbiamo potuto poi promuovere quello che stavamo facendo in modo molto pubblico, ecco, abbiamo dovuto insomma cercare di stare tranquilli e quieti, fare il nostro, ma anche per questo poi forse probabilmente non abbiamo richiamato chissà quale supporto.
Per esempio le insegnanti dell'università che vi avevano supportato hanno avuto un qualche ruolo o hanno, non lo so.
Cioè, allora, noi abbiamo potuto...
O poi la struttura universitaria si è staccata dall'esperienza, ecco, come...
No, allora, la struttura universitaria che ha stretto un patto di convenzione con l'istituto comprensivo, proprio perché questa nostra esperienza è diventata a tutti gli effetti una ricercazione condivisa, quindi è un progetto anche importante del Dipartimento per la Formazione Riccardo Massa dell'Università, però abbiamo dovuto constatare quanto in realtà poi il mondo accademico nell'istituzione scolastica non abbia un peso così rilevante, perché paradossalmente le ricercatrici, le docenti universitarie hanno cercato anche di prendere contatto con quello che era allora il provveditore senza riuscire nemmeno a essere ascoltate. Quindi paradossalmente è calato un silenzio un po' tombale intorno a noi, dove tutti sanno che ci siamo, perché sanno tutti che ci siamo, ma tutti tacciono.
Volevo chiederti...
Il fatto che tutti tacciano ci permette comunque di portare a termine l'esperienza, perché non era nemmeno per le premesse che si erano create non era nemmeno così scontato che ci lasciassero arrivare alla fine, però a questo punto ci interroghiamo su cosa sarà di noi dopo.
Volevo chiederti, avete mai per esempio avuto dei... vi hanno mai mandato dei tirocinanti a vedere cosa fate?
Sì, allora sia l'università che ha mandato tirocinanti sia nella classe, durante la classe prima che la classe seconda, e poi abbiamo avuto moltissimi visitatori spontanei, perché grazie appunto al boom mediatico iniziale nell'arco di tutta la classe prima e metà seconda abbiamo ricevuto da tutta Italia mail di persone che chiedevano di poter venire a trascorrere una giornata insieme a noi e che siamo stati molto contenti di accogliere. In questo senso ovviamente la dirigenza è stata veramente accomodante, perché comunque ha sempre concesso la possibilità a tutti di venire a vedere questa esperienza innovativa, e noi siamo stati felici insomma in quel caso di poter raccontare.
Ma quanti tirocinanti avrete avuto alla fine?
Abbiamo avuto 4 tirocinanti dell'università e abbiamo avuto 5 tirocinanti della scuola superiore di un istituto di Varese, e poi vabbè un po' di visite sparse, un po' di insegnanti.